igual que un dubbio azul. Llegarà a refar el fium, els menys, una xarra i un llarg, tot l'empeny humil, i ara no em parà. La culpa fot de mio pa, que deixo el portal abierto, tu ja por meter de dentro, i mi aporta de quietud. Volvieron los cuellos, las risas, las manes en sofá. Y era nuestro empeño querer ir a más. La culpa fue de tu amar, que dejó la puerta abierta, mía por meterme dentro, y tuya por darte quieta. Soporta la virtud tuya por meterte dentro y mi aporta me quiero.
Winter. Buonasera cari amici ascoltatori, la Tela Sonora. Avete ascoltato un pezzo di The Eternal Soul, dei Martiria, del 2004, di cui il titolo è The Most Part of the Man. Oggi, questa sera, è una serata molto, molto bella, perché finalmente siamo riusciti ad andare in onda grazie a Paola Grauso, che è qui con noi. Ciao Paola.
Ciao, buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato di far parte della Tela Sonora. Come al solito noi fino all'ultimo momento non sappiamo mai se riusciamo ad andare in onda oppure no, ma il bello della radio è questo, perché si vivono le emozioni insieme agli ospiti e agli ospiti che poi sono in diretta. Questa sera abbiamo Liana Furnari qui con noi. Ciao Liana.
Ciao, ciao Gabriella.
E Marcella Toro.
Ciao.
Bene, quindi tutte donne, quindi quattro donne splendide e... mi ci metto anch'io. Ringraziamo Radio Alma per darci lo spazio per poter parlare di poesia, perché è sempre una questione quella della poesia, non sempre facile da, così, da abordare e da mandare in onda, ma continuiamo nella speranza e nella sfida che finalmente le persone si rendano conto della forza invece che la poesia possa, così possa dare e regalare a chi scrive e soprattutto a chi legge. Allora io direi di presentare anche brevemente gli altri due ospiti, perché poi saremo in diretta con loro, prima di mettere così Liana al microfono e farci raccontare da lei che cosa pensa della poesia. Gli altri due ospiti sono Stefano Guglielmin e Massimo Ferrando. Speriamo di riuscire ad avere la diretta. Comunque con Massimo sarà tutta una scoperta, perché Massimo è amico di Anna Maria Farabi e Massimo praticamente l'ho avuto al telefono una volta per così 5 minuti. Mentre con Stefano Guglielmin le cose sono andate un po' meglio, perché abbiamo avuto modo di capirci e anche soprattutto di conoscerci un pochino di più. Questa sera in radio con lui approfondiremo la questione dell'idea di soggetto plurale e soprattutto che cosa significa oggi pensare. Quindi cari radioascoltatori, pensateci anche voi, così magari poi se avete voglia di chiamarci e intervenire sarà così un momento lieto anche scambiarci le idee. Mentre con Massimo sarà una, diciamo, una visione più diretta, più, anche se vogliamo, più semplice, più quasi logica, matematica, perché nella sua poesia sono tutte poesie molto brevi, molto, addirittura c'è una parte nel libro per l'altra porta di poesie che sono poesie di 3 versi e sono versi molto diretti, molto quasi che bruciano, che colpiscono, vanno dritti nel segno, e quindi ci faremo raccontare da lui alcune cose anche del perché scrive così. Ringraziamo Lieto Colle, perché Massimo ha fatto parte dell'antologia Luce e Notte, l'esperienza dell'immagine e dell'assenza. E questo libro ci tengo particolarmente perché è stato è curato da Anna Maria Farabi e da Lucio Gazzino. Ricordiamo Anna Maria Farabi, per chi fosse la prima volta che si mette all'ascolto, l'ideatrice del nostro programma. E ringraziamo Michelangelo Camelliti, che ha sempre confidato in noi, tanto è vero che lui è l'ospite della prima pagina del filo rosso di Anna Maria Farabi. Quindi salutiamo Giulietta che si trova all'estero e Gentian e Nisham che sono a Parigi. Direi che ho fatto il punto della situazione, quindi Liana, tocca a te. Ho due bellissimi libri qui davanti a me, Liquide e labiali, che ho già letto, e invece questo qua che mi hai portato oggi, Le messi di Arles, che invece è la prima volta che così lo vedo. È sempre un piacere, cari amici ascoltatori, avere poeti in carne e ossa, come dico io,
in
ossa e in carne. Liana è una persona bellissima, dolcissima, che sa fare ottimi massaggi, tra le altre cose, si occupa di tantissime cose. Devo ringraziare Marcella perché me l'ha fatta conoscere. Allora, Liana, la tua poesia dimostra di possedere alcune capacità. Dicevamo prima che la tua specialità è l'io, parlare in prima persona.
Non è detto.
No, ok.
Comincio con l'io, ma io sono sempre uno spettatore di me stessa e degli altri. La mia poesia è un tentativo, come sempre, di comunicare attraverso il mio specchio e attraverso i miei versi che fanno da specchio agli altri. Io non mi vergogno di dire io, perché nella mia poesia io segno le mie esperienze, il mio sangue, il mio cuore, i miei errori, le mie speranze. Quindi non credo che le moi sia ai sable, come diceva Pascal. Io lo affermo, il mio io, però molto spesso il mio io scompare attraverso un gioco. Io, per esempio, rompo spesso le emozioni, più che altro nel secondo volume, che è Liquidi e labiali, che è del 94, usando inserimenti o in dialetto oppure in lingua, proprio per scartare. Io amo fare un po' il tarlo nella poesia, cioè quello che lavora dentro le gallerie, che poi esce all'improvviso alla scoperta.
Quindi per te la poesia è comunque diretta, perché, come dicevamo prima, c'è comunque un lavoro di immaginazione, di momento così illuminato, no? Perché uno dice: decido di scrivere, e butta giù dei versi, poi c'è tutto un lavoro invece di ritmica, di segmentazione, di cambio, di ascolto di se stesso, di quello che si è scritto, per sentire, no? Perché come diciamo,
la poesia non è un automatismo. La poesia, come tutte le altre espressioni e arti, è un lavoro costante sulla parola, sul ritmo, sul suono, sull'attesa, anche sul silenzio, sulla frammentazione, sull'intero. Quindi c'è una sensazione, c'è una ricerca, c'è anche, se vogliamo dire, un'illuminazione, qualcosa che ti nasce all'improvviso quando tu stai facendo le cose, sei in contatto con te stessa e con il mondo, e poi ci lavori.
Ok, senti, ci vuoi leggere magari già una prima poesia e poi ne parliamo insieme, perché addirittura qui nella presentazione di Giorgio Patrizzi si menziona la tua precisione montagliana, no? Dell'oggettività del racconto, e poi invece un flusso affermativo esplicativo del discorso con formule fonico-ritmiche molto diverse. Quindi mettiamoci all'opera, ne leggiamo una e vediamo come spiegare ai nostri amici questa precisione, poi il flusso invece ritmico e fonico.
Io sono una persona che ama le sfide.
Me ne ero resa conto.
E mi piace sfidare me stessa e gli altri, perché mi piace giocare di fondo. E una delle mie grandi passioni della mia giovinezza è stata la scherma. E quindi quella è stata una bella pedana per imparare a conoscere me stessa e anche a giocare con gli altri. Forse potrei partire proprio da in pedana.
D'accordo.
Sono pronta alla sfida e ti attendo, mio scudiero semiserio, guerriero di allunghe ritirate. Ti lancio la sfida, quella vera, e ti aspetto, impugnato il fioretto, indossato il giubbetto, calzato il guanto, imbottita la presa delle dita. La pedana è pronta all'assalto, 6 minuti di combattimento, punteggio a 5 come da regolamento. Ti fronteggio dopo il fraseggio di rito, mi raccolgo nella guardia e la maschera a maglia stretta resetta l'espressione di paura. Ho pronti pochi colpi tra finte cavazioni di prima e semicerchio. Mi avvalgo del traccheggio, sopperisco ai disagi della taglia con caparbia insistenza. Sfrutto l'assenza della distrazione. Non temo le grida a fondo di pedana e ti ricordo, mio avversario di girone, che il mio affondo ha sgominato, dopo un'abile intrecciata e un'azione di coupé, 5-1, un temibile sfidante, altezza 1,80 m, mancino per istinto il duellante. Omettevo nel ricordo un dettaglio forse irrilevante. Era rossa di capelli ed esperta, si diceva, in legamenti, dove i legamenti sono un modo per intrecciare i fioretti.
Direi che involontariamente o volontariamente, perché tutto non nasce per caso, la tela in effetti non è altro che questo. La tela sonora è imbrigliare i poeti, accoglierli e tessere insieme. E quindi il discorso dell'intreccio dei fioretti è comunque una costruzione, nel senso che noi pensiamo spesso che le persone si debbano confrontare e entrare in guerra, in lotta, mentre il confronto qui alla tela è visto proprio come questo, come gioco e aiutare chi sta dall'altra parte del microfono, quindi chi ci ascolta, a capire questo gioco e a crescere anche con noi, perché non si vuole insegnare nulla, ma il discorso della poesia dobbiamo in qualche modo renderlo anche interessante per chi ascolta.
E anche semplice.
È semplice perché deve essere in qualche modo, no, recepito e deve essere fruito da chi ascolta. E quindi trovo che sia perfetto, come al solito, niente nasce per caso. Senti, abbiamo quindi letto l'ultima poesia della raccolta?
No, non è una centrale della raccolta.
Ok, perché il titolo Liquidi e labiali? Che cosa?
Liquidi e labiali è il titolo che dà il nome alla raccolta ed è un nome che è composto di liquidi e labiali. Io sono sempre molto interessata nel gioco delle assonanze, delle controsonanze, delle allitterazioni o anche appunto dell'inserimento di parole che sono fuori dalla lingua italiana, perché mi piace giocare con la parola e renderla liquida e labiali, poi perché la poesia è liquida e anche labiale, perché è liquida perché porta ad esprimere delle emozioni che si liquidano nella scrittura e anche nella comunicazione, e labiale perché è anche molto materica la poesia, non è così mentale come noi pensiamo.
Infatti, bene, direi che potremmo stare qua ai microfoni ore e ore, non basterà sicuramente la puntata di oggi. Allora, per dare un po' di respiro a te che stai leggendo e quindi che sei concentrata, io poi direi a Paola, quando è pronta, di mandare il secondo brano, perché ci metteremo in contatto con Stefano, quindi prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno, Paola, fai le cose con calma, perché poi chiamiamo Stefano e magari facciamo la domanda a lui di che cosa pensa della poesia, così poi ritorniamo con Liana, eccetera. Io volevo, mi piaceva tantissimo, dunque, nell'altro libro, ecco. Questa sera parleremo con Stefano di che cosa significa pensare oggi, però già nel tuo secondo libro, quando tu dici che una poesia non quella della Furnari è una poesia che non si vergogna di dire io, e l'abbiamo anche spiegato prima, però questo io può vivere da solo, può vivere soltanto
monadico,
pensando a sé, infatti, ma può anche vivere e diventare qualcos'altro, no? Quindi il coraggio di pensare, il coraggio di avere le proprie idee, di esprimerle e soprattutto di crederci, perché al giorno d'oggi ciò che conta è credere. Questo io a volte è visto invece, se si impone troppo, come esibizionista, come egoista. Quindi come bilanciare le due cose, cioè avere la forza di dire ciò che si pensa, di rimanere in qualche modo fiduciosi, speranzosi che la persona possa capire senza offendersi, e nello stesso tempo entrare in relazione con l'altra persona che si ha davanti per andare al di là del nostro io.
Io penso che se si parte dall'io, si parte dall'io per entrare in relazione, ma se non si parte dall'io, cioè in fondo anche i fisici quantici dicono che l'osservatore muta la realtà che osserva, quindi si parte dall'io, dall'osservatore.
Ottimo.
Io non credo che ci sia, cioè io almeno non lo vivo, a me l'io anche degli altri mi interessa molto insieme al mio.
Ok, però in un mondo in cui, perdonami se insisto, esiste un po' di esibizionismo, cioè lì ho visto come imporre la propria, alla ricerca della propria identità, imporre all'altro, imporre quindi le proprie
ragioni. L'altro può non accettarla, può ritrarsi, come mi posso ritrarre io.
Perfetto, quindi però non mai entrare in conflitto, e questa è la cosa bella.
No, il conflitto non,
che è difficile.
Non paga.
Non paga, infatti. Allora senti, per dare un po' di respiro, sentiamo la musica e poi ci ritroviamo qui con Stefano.
Scopatore io, scrutatore di bassa qualità, sono io. Mestruazione al mare, assorbente interno, non si blocca il ciclo, il timore di macchiarvi, la paura di macchiarvi, perché anche noi siamo un po'. Donne, non trovi? Sappiate che siete le sole a conoscere dov'è che si terrà la nascita.
Cari amici ascoltatori, per chi fosse entrato in ascolto adesso, siete sintonizzati su Radio Alma 101.9, la tela sonora, con me in radio Marcella Toro, Liana Furfari, e adesso abbiamo Stefano al telefono, Stefano Guglielmin. Ciao Stefano, ci senti?
Ciao, ti sento benissimo.
Senti, io ho davanti a me due libri, Stefano Guglielmin, La distanza immedicata, Le voci della luna, poesia, e un altro bellissimo libricino edito da Book Editore,
come a beato confine. Io questa sera ho una domanda ben precisa per te, perché leggendo anche le varie introduzioni, leggendo un po' il tuo modo di fare poesia, ho una domanda precisa. Allora, ti faccio prima la domanda o vuoi presentare te il tuo fare poesia e poi segue la mia domanda?
Ma posso dire che questi libri sono usciti negli ultimi 3-4 anni e praticamente seguono il mio percorso filosofico. Io mi sono laureato in filosofia sul pensiero debole a Padova, e quindi queste poesie in qualche modo ne riflettono così la sensibilità, la problematica. Poi se tu hai qualche domanda più specifica,
sì, meglio. Io avevo, dunque, nella tua poesia si pone la questione del soggetto, dell'identità nel moderno. L'identità pone il reale e lo domina, ma a partire dal romanticismo matura un'idea di soggetto plurale, che è anzitutto relazione. Ciò emerge con particolare evidenza nella filosofia di Heidegger e nel poststrutturalismo francese. Tu devi sapere che questa sera, manco a farla apposta, con Liana è venuto fuori proprio questo discorso dell'io, della pluralità, soprattutto della capacità di, diciamo, intenzionalità di dire ciò che si pensa per entrare in contatto con l'altro e quindi far sì che questo soggetto diventi plurale. Tu cosa hai da dire?
Beh, certo, direi che la poesia contemporanea, in particolare italiana, sta seguendo questa linea dove in qualche modo il soggetto si indebolisce per sentire l'altro come parte del discorso. Ma soprattutto direi che la questione centrale è il linguaggio, nel senso che finalmente la poesia si mette in ascolto del linguaggio, e appunto Heidegger in questo senso è il maestro. Quell'idea che ha appunto Heidegger, ma anche Derrida, i filosofi, insomma, della linea francese di strutturalista o post-strutturalista, che il linguaggio sia in qualche modo soggetto. E noi siamo nella deriva fondamentale che ci pone in ascolto di esso. E dunque la poesia è sempre a risposta a questo silenzio del linguaggio. Questo è un punto di partenza fondamentale per comprendere non solo la mia poesia, ma parte, insomma, della linea forte della poesia italiana oggi.
Ok, senti, vuoi leggerci una poesia? Così intanto incominciamo un po' a rodarci e capire un attimino come scrivi, perché poi Liana avrà una domanda per te.
Certo.
Se mi dai la pagina, così do il libricino.
Posso leggere se vuoi?
Sì.
Come dato confine,
sì,
alcune poesie della prima sequenza.
Perfetto.
Che mettono appunto in luce la questione dell'era dell'identità. Leggo allora.
Sì.
Io dovrebbe, nel suo esilio, piegare verso l'orizzonte, farsi cosa dei quattro cantoni e, alla prima persona singolare, oscurare lo specchio. Io dovrebbe vagare l'accio di un cavallo a dondolo, per croste, nervi e corse d'altra natura, scrivere di quella cosa che la luce parla. Io dovrebbe esplodere adesso, salvando questo, quello e l'erba in mezzo. Direi che già queste tre poesie danno l'idea della posizione, insomma, che ho io nei confronti del linguaggio e della poesia. Questa idea della necessità dell'io, del soggetto, che nella tradizione occidentale è sempre stato forte, cioè capace di imporre in modo violento la propria soggettività. Ecco, questo io dovrebbe in un certo senso mettersi all'altro, svagare, cioè riuscire a incontrare l'altro in un confine appunto beato, capace di tenere insieme entrambe le soggettività, farle essere in quanto appunto relazione costante. Questa è un po' la base della mia poesia.
Bene, abbiamo forse la domanda di Liana, che vedo che stava riflettendo. E la elabora. Liana Furnari, che è qui con noi in radio, è una poetessa italiana e oggi è qui con noi a Bruxelles, quindi ti fa lei la domanda.
Ma più che una domanda, forse è così, è un dialogo. L'io proprio accoglie ed entra in contatto con gli altri ego, con gli io degli altri. Infatti questo riunire un io in prima persona con una coniugazione in terza è una cosa che colpisce molto e affascina e rende questo senso della comunicazione. E, su questo io sono d'accordo e amo questo modo di dialogare tra il sé e il resto del, del, del linguaggio, della poesia. Non so se tu mi puoi dire qualche altra cosa.
Questo appunto perché c'è sempre l'idea della poesia che debba essere contenitore di affetti, di sentimenti. Probabilmente la poesia rifiuta questa, questo ruolo marginale, no? Proprio perché il senso del testo poetico è quello di in qualche modo aprire il presente, credo, cioè che sia capace di comunicare a chi ascolta, a chi legge, la dislocazione continua che è il linguaggio, che è la soggettività, cioè la, insomma, la difficoltà di esistere, insomma, parte anche dal fatto che è impossibile essere al centro, essere sempre al centro delle cose. Dobbiamo imparare a stare a fianco del linguaggio e assieme agli altri, insomma, un messaggio etico, se vogliamo, della poesia, credo sia anche questo.
Senti Stefano, io ho letto una bellissima pagina che introduce un pochino il tuo lavoro nel libro La distanza immedicata. Allora, prima domanda, è ancora possibile la poesia? Seconda domanda, che cos'è la distanza immedicata? Hai alcuni minuti e ti lascio il microfono.
Dico, che cos'è la poesia, se è ancora possibile la poesia, il fatto stesso che lei si mostri continuamente nei testi, nella radio, in televisione meno purtroppo, ma comunque che sia lei a chiamare, questo è già un dato di fatto. Quindi la poesia è possibile proprio perché l'uomo è continuamente alla ricerca di un senso e la poesia è capace di porre le domande, di porre le questioni non in modo stereotipato, non come un già sentito, ma continuamente in modo nuovo, e questo ci consente di continuare a produrre senso nel presente. E poi la distanza immedicata è appunto l'impossibilità di chiudere il discorso, cioè la distanza tra ciò che noi vorremmo, la verità definitiva, e ciò che continuamente diciamo, cioè ciò che siamo dislocati, il nostro essere continuamente in disargine, in movimento costante verso noi stessi. Ecco, questa impossibilità però di chiudere il discorso, di sanare questa distanza, diventa appunto il mio senso del far poesia. Immedicata perché non solo il nostro movimento è senza medicine, ma la distanza stessa è quasi sostanza, è quasi elemento che non si può medicare. E quindi è sano, in un certo senso non si può medicare perché è già salute. Solo mantenendo questa distanza aperta è possibile appunto fondare la relazione nella sua originaria fecondità. Questo credo sia il senso.
Allora sì, io sono perfettamente d'accordo, perché il discorso già immedicata fa pensare che non solo resti, come dici te, aperto, perché è il senso della vita. Se tutto fosse così finito, chiaro, non vivremmo più noi, sarebbe finito il mondo probabilmente, e quindi vederlo anche vederla questa distanza come un qualcosa di positivo aiuta anche forse a far riflettere quelle persone, che magari anche coloro che sono all'ascolto, della positività del fatto che ci sia una distanza fra le persone, e non vederla come invece un contrasto, come un qualcosa che ti debba per forza porre così l'obiettivo: devo ridurre questa distanza, no? Io penso anche al rapporto amoroso fra due persone. Bella la distanza, perché rende il rapporto vivo.
Fondamentale.
Ok.
Cioè, voglio dire, fondamentale proprio perché consente la relazione. Nel momento in cui tu togli la distanza, togli l'altro, cioè donandogli uguale a te stesso. E la distanza ti dice che l'altro è sempre intraducibile, e questo è anche un aspetto della poesia, che la poesia è altro, nel senso che non puoi mai tradurla, non puoi mai, ma nemmeno il poeta traduce la poesia, si mostra nella sua impossibilità di trasformarsi in altro, e questo, per questo continuiamo a interrogarla, voglio dire, così come nelle relazioni, cioè l'altra persona non può mai essere pensata, ma semmai è lei che ci consente di pensarci, cioè proprio in quanto noi siamo in questa costante relazione aperta che ci possiamo pensare come soggetti, cioè come individui. Viene prima la relazione e poi viene l'individuo, questa insomma è l'idea, chiaramente non mia, ma un po' di una linea di pensiero novecentesca che direi molto importante da approfondire.
Sì, io penso che attraverso poi proprio l'uso, il gioco sul linguaggio, la ricerca e la sperimentazione del linguaggio, dello spazio nella pagina, del rimando costante a sé e al segno proprio, che diventa sempre una ricerca continua, la poesia è una provocazione perché rompe gli schemi, è un centro decentrato. E da questo centro decentrato c'è un'osservazione che è costante. La poesia è una continua rottura dell'armonia, una continua ricerca dell'armonia attraverso lo strumento del linguaggio, del suono, del ritmo.
Sì, e suono e ritmo e senso si combinano e per questo
e diventano un'alchimia.
Passa in fondo, no, nel nostro vivere quotidiano, perché noi abbiamo bisogno invece
di un ordine,
di abitudinari, di costanti. Invece la poesia non ha costanti, ogni testo è un universo che va avvicinato con prudenza, che va conosciuto, e ciò richiede pazienza, tempo, impegno, ed è fuori quindi da certi parametri
ed è anche fuori da quei dai tempi costretti a cui noi siamo abituati siamo abituati per automatismo a obbedire. La poesia ha bisogno di un tempo diverso, di un esercizio del tempo allargato, dove anche il bianco della pagina o il segno breve hanno un significato nella comunicazione.
Bene Stefano, senti, l'ultima domanda perché poi dobbiamo chiudere: che cosa significa pensare oggi per te?
Che cosa significa pensare oggi? Pensare oggi significa ripensare tutto il percorso che ha fatto l'Occidente, fondato appunto su quel pensiero forte che pone il mondo a propria immagine e somiglianza. Quindi pensare oggi significa cercare di trovare un nuovo fondamento al pensiero, non più la logica, perché la logica purtroppo porta al concetto di utile, quindi in un certo senso conduce in qualche modo ai campi di concentramento. So che è forte l'immagine, però credo che il pensiero calcolante, quello di sia Adorno stesso, insomma, della scuola di Francoforte, e anche Bauman, ha portato alla logica della selezione naturale, eccetera. Io credo che pensare oggi sia accogliere in qualche modo, sia la capacità di incontrarsi in un luogo in cui non c'è possesso, ma c'è creatività, c'è origine, c'è sorgente, continua sorgente che muove appunto i comportamenti, e da qui fondare l'etica, che è un altro elemento base della nostra contemporaneità, visto che la sento molto smarrita da questo punto di vista, l'impossibilità di fondarsi a partire da non qualcosa di solido come la logica o come il divino, ma qualcosa di mobile come appunto la relazione, ecco, partire da lì, credo.
Senti, quando è che vieni a Bruxelles?
Quando mi chiamate.
Va bene, allora ci penso io.
Va bene.
Senti, ti ringraziamo, sei stato... In pochissimi minuti ci hai scaldato i cuori e ci hai dato questo là che ci mancava, o forse a me in questi giorni mancava un po', perché ero un po' triste, ma grazie veramente, soprattutto perché farò delle tue parole tesoro, cercherò di essere sempre sorgente continua. Un grande bacio, a presto, ciao.
Grazie a voi e buon lavoro, arrivederci.
Ciao.
Down in the street.
Carissimi radioascoltatori, bentornati o bentornati anche noi da questo ascolto fantastico del disco di Martiria. Ringrazio tantissimo Marco Cappelli che me l'ha inviato alcuni giorni fa, ringraziamo tutto il gruppo Martiria e vi volevo ricordare che anche il testo che abbiamo invece ascoltato prima dell'intervista con Stefano era il testo di tratto dall'album E3 di Lucio Pacifico, che ringraziamo e poi magari di cui forse avremo ancora, se abbiamo tempo, l'occasione di sentire ancora un brano. Allora, riprendiamo un attimino il discorso con Liana, perché quello che ha detto Stefano effettivamente è stato di una chiarezza, è stato di una, se vogliamo, è andato diretto al cuore, diretto anche al cervello, perché abbiamo parlato di distanza immedicata, perché la distanza deve rimanere immedicata, perché immedicata vuol dire già che è sana. Sana perché il fatto che esista una distanza fra una persona e un'altra è del tutto positivo. E non solo, è così possibile non chiudere il discorso e quindi porta a una continua, a un continuo movimento, a un continuo scambio. Abbiamo concluso poi con delle parole molto forti, perché è stato chiaro Stefano il principio di etica, che cosa significa etica, l'accettazione dell'altro e non solo, quindi tolleranza che è vista in modo negativo, ma accettazione, accogliere l'altro e lasciare questa distanza, questa diversità, perché la diversità poi è ricchezza e quindi in questo movimento infinito questa distanza ci permette di vivere. Quindi Liana, riprendiamo invece questo discorso con te, perché sono sicura che la tua poesia sicuramente si avvicini molto al pensiero di Stefano Guglielmin. Cosa vuoi aggiungere?
Ma indubbiamente la poesia è etica, perché va a toccare quella che è la realtà profonda dell'essere umano. E quindi l'essere umano, che poi opera nel male, opera nella non tolleranza, eccetera, ha comunque un nucleo centrale profondamente etico. E attraverso la poesia noi ricerchiamo di esprimere e quindi di comunicare l'etica che da un fatto individuale, da un fatto dell'io, venga comunicata a un rapporto interpersonale. Si pensa che la poesia non incida, e forse si vuole molto spesso mettere da parte la poesia, perché la poesia è proprio il grido profondo dell'uomo. Si vuole che non incida perché così si rimane in questa nostra situazione di morte e di atarassia, che permette appunto poi di far uscire questi drammi orribili della guerra, del massacro, dell'intolleranza, della mancanza di comunicazione, della distruzione. Quindi invece la poesia ha una profonda necessità di arrivare all'interno, alla radice dell'uomo, e di curarlo e quindi di accettare anche le sue parti dell'ombra. Noi siamo bianco e nero, siamo luce ed ombre, e attraverso la poesia l'ombra viene alla luce, è l'ombra del poeta, è l'ombra della comunicazione, è l'ombra dei rapporti. Se rimane chiuso dentro di noi, poi questa radice malata, dolorosa, eccetera, opera poi nella comunicazione del mondo e porta alla guerra, all'intolleranza, al dolore, alla ferocia.
Vuoi leggerci una poesia?
Ma quando io sono andata a Washington anni fa, ho visto un monumento che era uno forse dei più essenziali monumenti che ho visto nella mia vita, ed era il monumento per i caduti nella guerra del Vietnam. Praticamente si entrava tra un cunicolo specchiato di marmo nero in cui sono scritti tutti i nomi dei caduti dal primo all'ultimo. Un monumento senza un minimo di, cioè con una capacità di entrare in contatto. Io ero con mia figlia piccola, mia figlia mi ha detto: non entro con te perché entriamo nella morte. E questo marmo nero tu ti riflettevi sul nome di quelli che non c'erano più, la tua immagine ti dava questa continua comunicazione tra morte e vita, tra guerra e libertà, tra libertà falsa e dolore anche. Ho scritto Freedom, potrei leggerla.
Certo.
Freedom, pronuncia, traduci libertà, ma è solo una variante di fonemi, il nome isolato per l'essenza scandita a sincopi di idea, ricerca etimologica, un valore insignificante al significato, free, suono breve, risillabo, come shot, uno sparo, un colpo. Era la pace, deserto di parole, o shout, un grido, il raschio della gola. Era la guerra, trionfo della fede, freedom, scandisco breve, libertà, onnivoro il pensiero di sembianti, in cunicolo al memorial dei morti. Verde era il prato, forse la vita, green, the stretch of grass, sempre una variante della forma. Freedom, mi dici, libertà dalla paura, e quei nomi sulle lastre a specchio, successioni a schegge di supplizio, dead man, riaffermi la sola identità, a me che in vita sopravanzo la soglia dell'inferno e del dolore, e libera mi rifletto con la morte. Freedom, ripeto ancora, e non ho pace. Lontano, lento, s'annebbia il Potomac. Il Potomac.
Senti, io vedo che hai una collezione di poesie lì, sono quelle ancora inedite?
Sì, sono delle poesie che ho scritto negli ultimi anni e che non ho ancora pubblicato.
E le pubblicherai? Chissà.
Penso di sì, perché in genere ho pubblicato, quindi sì.
Ne vuoi leggere qualcuna oppure no?
Sì.
Dai.
Leggo...
Voi dovete sapere che, insomma, fino all'ultimo momento, come dicevo stasera, non sapevamo se andavamo in onda e quindi era per noi fonte anche di, così, di dolore, perché avere una poetessa, Liana, qua, Liana Furnari, presente a Bruxelles, non è facile riuscire a invitare gli scrittori, i poeti qua a Bruxelles, perché ci sono problemi di tempo, ci sono problemi anche così di aerei, non siamo proprio dietro l'angolo rispetto all'Italia, e quindi fino all'ultimo, insomma, abbiamo penato un po', ma ci tengo a ringraziare ancora Paola, che se la sta veramente cavando alla grande. Grazie per la musica anche.
Grazie a te.
Bene. Senti, pronta?
Io ringrazio molto questa città, perché questa forse paradossalmente, anche se la città dei rapporti comunitari, della, è una città che secondo me è molto adatta invece ad avere un rapporto di poesia, perché è una città in cui la luce è soft e i rapporti nascono anche così all'improvviso e sono molto gratificanti.
Bene, un piacere, grazie Liana.
Leggo, è un senza titolo ancora. Nascono, sì, nascono ancora le foglie, per il sole struggente a primavera e per la sera aperta al rombo dei presagi. Fratello, fratellino mio dello spleen, nella notte delle stragi, oggi vivo la sola libertà che mi consenti dell'albero sbucciato e delle scorie coerenti della luce. Sono un'unghia rosa mordicchiata e un esile seno senza velatura. Vago nell'aria della mia avventura e brucio incenso bianco di comete. Fratello, fratellino mio dei dolci giochi e della grande sete, portami l'acqua che forma le parole, l'acqua per il digiuno dopo la smilza quiete.
Faccio la stessa domanda a te, perché forse o te l'avevo già chiesto del perché, no, te l'avevo già chiesto invece le messi di Arles, perché?
Le messe di Arl, perché io amo Van Gogh, stava a una mostra ed è un titolo di occasione, da lì ho Van Gogh produce una pittura di grande disperazione, ma anche di grande luce, di grande amore della vita, e quindi per questo le messe di Arl, perché anche di fronte a delle situazioni di grande disperazione noi dobbiamo credere e sapere che in fondo c'è la possibilità sempre di entrare in comunicazione e di salvarci.
Bene, quindi questo vuoi che sia l'ultimo messaggio che dai ai nostri amici radioascoltatori?
Sì,
per il momento
li voglio salutare.
D'accordo, allora senti, noi prima di salutare i nostri radioascoltatori e radioascoltatori ascoltiamo ancora un po' di musica. Credo che Paola abbia scelto un testo di Lucio Pacifico ancora, e poi ci salutiamo dopo.
Ammiro
il mostro temerario. Coraggio, sentimenti, pensieri convulsi, senza sforzarsi di capire, resistendo nel dubbio, raggiungi in fretta fine. È una questione di ordini, di precedenza. Punti persi ad un incrocio e recuperati dopo, 12 meno 4, ore di totale assurdità. Il segmento che anticipa il punto, realtà platonica, insieme di cose ed idee, costruire crescendo. Le mie fondamenta solo precarietà, sulle quali edifico le mie certezze. La tua sicurezza e il non so se i risultati cambino. Di certo mutano gli stati d'animo. A piedi nudi nel fango, i tuoi piedi nudi. Le gocce come schegge sulle cosce, sbiancate dalla pioggia. Il fumo uccide a caratteri cubitali sui pacchetti di sigarette stropicciati dalla dipendenza. Spezzetti con cura la bustina dello zucchero di canna. Ehi, granelli, ehi, polpastrelli s'uniscono. E i miei soggiacciano in quieti le righe già citate, silenti. Mentre le mosche siedono comodamente sopra, la testa svuotata a cacciare tutte le tossine. In un colpo di tosse, lasciandole volte, zare. In attesa che qualcun altro le incorpori. Contraendo il morbo si diffondono le epidemie non dovute a carestie. Il mio cervello viene biascicato ad intervalli irregolari e divorato da microbi malvagi. Topi che mangiano una forma di formaggio restano briciole. E così per tutto il resto. Il contatto della coda di un gatto, il contatto della coda di un gatto con la gamba e il contatto di altre forme di vita con la tua, altre vite con la tua. Sei solo un piccolo vaso di rame, verde con dei fiori, rosa, ma sai contenere cenere.
La genialità gradisce collocarsi negli strati intermedi, differenziando.
Il talento solo agli estremi, Mutu è stato venduto, Mutu è stato venduto, Mutu è stato venduto, 22,5 milioni sono un insetto rovesciato che muove in vano le zampine e 300 formi che sulla mia mano pronte a mangiucchiare me. Io sono vivo, è così essere vivi.
Seduto a Perugia davanti un portone.
Bene, cari amici ascoltatori, ringraziamo Lucio Pacifico per questo bellissimo testo, musica credo scritta da lui, parole non lo so, però veramente grazie Lucio, non ci stancheremo di mandare la tua musica in onda. Un ultimo saluto a voi amici radioascoltatori, ricordatevi che la prossima settimana Foire Off, tutta la settimana, vicino alla Foirin della Tour Taxi. Salutiamo Patrick Louis, David Giannoli, Damien Spleters, Benjamin Potel, Giulietta Lachi, che hanno contribuito parecchio alla formazione e quindi all'invito di tutti questi amici poeti e scrittori che parteciperanno alla Foire Off. Ricordiamo che il Club del Libro, da me fondato, presenterà Cristiano Ferrarese alla Foire Off sabato 7 marzo, quindi noi ci vedremo 6 marzo e probabilmente avremo Cristiano Ferrarese in onda. Liana, un saluto.
Un saluto a voi, grazie dell'accoglienza alla radio.
Tornerai a Bruxelles?
Ma io a Bruxelles torno sempre molto volentieri.
Bene, Marcella, tu sei a Bruxelles.
Io sono a Bruxelles. saluto dunque tutti.
Saluto tutti gli amici, anche belgi, francofoni che parlano italiano e italiani.
Benissimo. Un saluto speciale alle persone che abbiamo nel cuore e amiamo. Un ringraziamento a Paola.
Grazie ancora a voi.
E quindi vi diamo appuntamento a 6 marzo, venerdì prossimo, 101.9. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.